Grazie a te. Molto bene, quindi apriamo adesso i lavori del nostro tavolo introducendo Margot Bezzi, che è consulente in politiche di innovazione, ha lavorato per la Commissione europea e ci presenta qual è l'inquadramento generale di visione della Commissione europea rispetto alle questioni dell'aging society. Quindi diciamo che affrontiamo l'aspetto dell'invecchiamento, quindi un aspetto demografico, per poi vedere quali sono in realtà le questioni che si aprono rispetto alle decisioni di policy, non soltanto tecnologiche. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. Dunque, queste sono le slide direttamente della Commissione europea in cui ho lavorato fino a pochi mesi fa, quindi tradotte in italiano. E, illustrerò due cose principali, quindi ci muoveremo prima a un livello un po' più generico sulle grandi direttrici a livello strategico della Commissione europea in termini proprio di interpretazione del modello sanitario e dell'assistenza sociale, e dall'altro vi illustrerò gli strumenti più operativi, programmi di finanziamento e non, per far fronte al fenomeno dell'invecchiamento demografico. Le slide sono molte di più di quelle che riuscirò a illustrarvi, però le ho comunque mantenute come riferimento per successivo. Non potrò andare nei dettagli, ma ovviamente sono a disposizione per qualsiasi domanda o per mettervi in contatto con le persone di riferimento. Velocemente, la prospettiva si dovrà affrontare da qui al 2060, la fonte in basso, comunque una struttura demografica completamente differente, dove gli over 60 raggiungeranno quasi un terzo della popolazione e gli over 80 quasi triplicheranno, per arrivare tipo al 12%. La voce più rilevante sicuramente è quello del tasso di dipendenza, perché, ovvero del rapporto tra persone che lavorano e persone che in pensione, che passerà da 4 lavoranti per uno in pensione a 2 a 1, che rende molto bene la situazione. Quindi una spesa sanitaria in progressiva crescita, con 2 milioni di posti vacanti per un settore professionale specifico come quello dei carers, dei badanti, e questo è, diciamo, il quadro di partenza. Qual è la prospettiva della Commissione europea? Proprio a livello di cultura, di valori di fondo, e questo è importante perché deve essere la chiave di lettura poi per interpretare qualsiasi tipo di obiettivo che verrà espresso nelle call di Horizon 2020, cioè queste sono proprio le direttrici di fondo. Il passaggio, qual è l'evoluzione quindi in termini della sanità e dell'assistenza sociale? Un passaggio da una medicina generica ovviamente a una personalizzata, targetizzata sul paziente, da una medicina reattiva a una preventiva e proattiva, quindi dove c'è una presenza, un'azione del paziente completamente differente, che va a incidere ovviamente anche nel rapporto paziente-medico, dove con questo non si vuole ovviamente togliere dal piedistallo l'autorità del medico, ma al contrario rendere semplicemente più attivo il paziente, responsabile della sua propria, sin dall'inizio della sua vita, della sua propria salute, quindi in questo senso empowered e informato, in questo senso quindi proattivo. Ovviamente il focus non potrà più essere solo sul come curare le patologie, ma dovrà analizzare anche tutti gli aspetti di processo, quindi mettere mano al funzionamento dei processi sanitari. E questo cosa vuol dire? Vuol dire passare da una prospettiva, diciamo, di integrazione verticale del sistema sanitario, inteso solo come contatto tra medico generico, ospedale e specialista, invece a una idea integrata di cura che si allarga anche all'assistenza sociale, o ancora più in là alla social innovation, e quindi al coinvolgimento attivo della società all'interno dei processi. Questa slide velocemente è lo stesso cambiamento di paradigma applicato al concetto di invecchiamento degli anziani. In realtà ne hanno già parlato nel panel precedente, ma non tutti voi eravate qui. E comunque, cosa c'è da evidenziare qua? L'opportunità in questo cambio di struttura comunque demografica, l'opportunità per la creazione di nuove professionalità e la creazione di nuove opportunità di business, quindi sono due cose che vanno insomma mano nella mano in parallelo per tutto quello che riguarda ovviamente i servizi alla persona e al cittadino. Ok, quindi a livello europeo cosa esiste? Qua molti di voi magari sono già comunque hanno già familiarità con questi loghi. In alto le grandi direttive strategiche di Europe 2020, le due flagship iniziative fare, la Innovation Unit e la Digital Agenda, e i programmi Joint Program, quindi che vedono la Commissione Europea lavorare assieme agli Stati membri, gli AAL, quindi Ambient Assisted Living, e il più recente MoYes for Better Life, che è un nuovo programma specifico sull'invecchiamento demografico, però senza la componente, prescindendo dal componente dell'innovazione. E la cosa più importante è la European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging. Ecco, ovviamente, premessa, non ho detto prima, io sto dando la prospettiva della DG Connect, quindi l'approccio al problema demografico in chiave innovazione, chiaramente, quindi come le ICT possono aiutare in questo senso, perché poi ci sono altri programmi più di politiche che prescindono dall'utilizzo delle nuove tecnologie, ma in una funzione di aumento dell'efficienza le nuove tecnologie hanno ovviamente un ruolo cardine per sollevare diciamo la pressione dal welfare. La European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging è una iniziativa che mette insieme differenti direzioni generali. Non è uno strumento di finanziamento, ma detta diciamo le direttrici fondamentali, l'iniziativa cardine che orienta tutti gli interventi in ricerca e in trasferimento tecnologico nel settore. Si appoggia per i fondi a Horizon 2020, cioè gli obiettivi saranno disegnati tenendo conto degli obiettivi di questa partnership. Che cos'è? È una piattaforma, non intesa come tecnologicamente, ma è un insieme di è un forum, un nuovo modo di lavorare che la Commissione sta cercando di promuovere per portare insieme tutti gli stakeholder fondamentali all'interno per il problema dell'invecchiamento demografico, ovviamente centri di ricerca, università, industria, pubblica amministrazione, sia a livello di enti locali ma che a livello di volontà politica, quindi stati membri, e ovviamente tutte le associazioni di cittadini e di categorie specifiche, quindi pazienti e anziani. Per fare cosa? Per far incontrare la domanda e l'offerta e cercare di diminuire il tempo di accesso al mercato dei risultati di ricerca e ovviamente costruire sull'esistente senza reinventare la ruota ogni volta, scambiarsi idee e avere un approccio sulla scalabilità, quindi di ampio respiro, quindi large scale pilot. Obiettivo generico della partnership è, da qui al 2020, aggiungere 2 anni di salute in più, in media, cioè non 2 anni di vita, ma 2 anni di vissute in salute in più. L'obiettivo è triplice, quindi da un lato aiutare il welfare, sollevarlo e renderlo più efficiente, dall'altro ovviamente il cittadino, ma soprattutto anche esplorare quelle che sono le prospettive di crescita del mercato e intendendo anche la parte professionale, come dicevo prima. Ah, ok. Questa è una slide che ripropone la struttura delle priorità che sono state selezionate all'interno di questa partnership. La partnership, chiunque può entrarvi, è iniziata lanciando delle call for commitment a maggio durante il 2012. È stata lanciata nel maggio del 2012, a fine del 2012 sono state lanciate delle prime call for commitment per raccogliere iniziative in Europa per lavorare, per definire quali dovevano essere le azioni prioritarie su questo settore. E quella che vedete è la struttura che è stata data dal gruppo di lavoro degli stakeholders che hanno risposto a questa call. Le azioni in rosso sono quelle prioritarie e che sono già partite. Per qualsiasi domanda sul come, sono disponibile, ora non posso andare nei dettagli, ma poi ci sono anche tutti i siti e i riferimenti del caso. Horizon 2020 non è ancora stato approvato, non si può, cioè non posso dire nulla di molto specifico. Quello che è chiaro è che queste sono priorità, cioè il health, well-being e invecchiamento demografico, inclusive society, è una priorità. I temi principali che verranno comunque sviluppati nei prossimi programmi di lavoro per Horizon 2020 saranno, per quanto riguarda la ricerca, il virtual physiological human, quindi l'uomo fisiologico virtuale, gli esperimenti in silico, la medicina personalizzata e, come dicevo prima, sempre l'active e l'ambient assisted living resteranno delle priorità, quindi il joint program AAL e soprattutto per quanto riguarda il trasferimento tecnologico, le cure integrate, quindi healthcare e social care, resterà una priorità. E per quanto riguarda i processi, verranno incentivati sia il pre-commercial procurement delle pubbliche amministrazioni, quindi come la pubblica amministrazione può dare una spinta alla ricerca posizionandosi come committenza in primis, e il procurement dell'innovation da parte delle pubbliche amministrazioni. Questo è quello che posso dire per Horizon 2020. Questi sono gli aspetti di Horizon 2020 dove la componente ICT è importante. ICT non corrisponde più a un settore del programma come era nell'FP7, ma è trasversale praticamente a tutto. Website di riferimento su praticamente tutto quello che ho detto, e importanti ci sono due appuntamenti in fondo dove verrà ufficialmente presentato Horizon, quindi a Vilnius il 6-8 novembre c'è proprio l'ICT Information Day che viene fatto ogni due anni, quindi Horizon dal punto di vista della DG Connect per quanto riguarda l'innovazione, e poi un altro Information Day il 22 novembre a Bruxelles dove verrà presentato il programma di lavoro. E che altro? Contatti. Ovviamente i miei ex colleghi a Bruxelles e io, che posso ben volentieri fare da tramite e indirizzarvi e darvi più informazioni. Ci siamo. E poi nelle slide che metterò online ci saranno delle altre note. Queste.